Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera a tutti, carissimi radioascoltatori, Radio Maria, amici. Oggi vorrei parlare con voi di un tema che è molto caro a tutti quelli che si sentono in cammino, che vogliono crescere, un po' come il Vangelo che abbiamo ascoltato ieri, dove ci veniva raccontato, diciamo così, l'esperienza particolare, il rapporto tra quel giovane ricco e il Signore. Abbiamo in mente quel brano, penso è inutile anche ripeterlo, dove ci viene presentato un giovane che fa una domanda molto seria a Gesù. È facile capire che era molto seria perché tutti i sinottici ci parlano di questo incontro, di questo giovane, ciascuno sottolinea qualcosa in particolare, ma l'attenzione è proprio sul rapporto di questo giovane con Gesù. E la domanda, penso ci ricordiamo tutti, è questa: Maestro, che cosa devo fare di buono per ottenere la vita eterna? Penso che sia una domanda molto seria, che ci fa pensare e che in qualche maniera è una domanda che tocca la vita di ciascuno di noi. Penso che sia anche importante farsi questa domanda in questo periodo dell'anno. Mi auguro che molti di voi siano ancora in ferie, si stiano ripesando non solo nel corpo e anche nello spirito, perché da questa domanda viene fuori qualcosa di interessante. Il Signore prende sul serio la domanda del giovane, certamente, perché gli dice: uno solo è buono. Se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti. Ecco, la prima cosa che mi sembra viene alla luce di questo brano del Vangelo, che può interessare la nostra vita spirituale, è che il Signore ci prende sempre sul serio, lascia che siamo noi anche a volte a prendere l'iniziativa. Chi era questo giovane? Per Luca lo chiama notabile, forse era un impiegato del Tempio, Marco fissato lo amò, sicuramente questo giovane era un credente zelante. Gesù fissatolo lo amò, ci dice Marco. Matteo in questo caso non dice che il suo cammino era sbagliato, ma lo fa parlare, gli dice: perché mi interroghi su ciò che è buono, su ciò che è buono? Perché questo giovane chiede a Gesù di fare qualcosa di buono per ottenere la vita eterna. E in questo caso Gesù ricorda al giovane che uno solo è buono. E Gesù quasi a ripercorrere con il giovane il suo cammino di fede, gli dice: hai osservato i comandamenti? Quali sono? E Gesù dice: quali sono? Sì, l'ho osservato, dice il giovane. Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, onora il padre e la madre, ama il prossimo tuo come te stesso. Il giovane risponde quindi con molta attenzione e dice: sì, ho osservato tutte queste cose, cosa mi manca ancora? Vedete, in questo brano ci aiuta, perché comprendiamo che la domanda di questo giovane non è una domanda banale, è la domanda di un giovane che sta camminando nella fede, è la domanda di qualcuno che non è agli inizi del cammino di fede, soprattutto non è la domanda di qualcuno che si trova in pericolo, chiamiamo così, mortale. È interessante anche notare che il cammino di fede, il cammino che ci porta verso Dio, diventa più impegnativo man mano che diminuiscono in qualche maniera i pericoli esterni, e uno può anche illudersi di star camminando bene, quindi comincia a chiedere al Signore, come questo giovane: cosa posso fare, cosa mi manca ancora, quante cose ancora posso fare per il Signore? Perché all'inizio del nostro cammino eravamo tutti preoccupati di non fare più certi peccati mortali, magari certi peccati chiarissimi che ci venivano, che avevamo davanti agli occhi, che sapevamo, insomma, quello è stato il mio peccato. Man mano che il cammino di un'anima si avvicina a Dio, cambia la prospettiva. Magari non abbiamo più questi peccati mortali da evitare immediatamente, perché grazie a Dio stiamo camminando. Ma come il giovane ci domandiamo anche noi: che cosa devo fare per ottenere la vita eterna? Cosa devo fare di buono? Ho sempre osservato tutte queste cose, cosa mi manca ancora? Ecco, vedete come la domanda di questo giovane ci aiuta proprio, ci sta aiutando a capire anche tanti momenti della nostra vita dove anche noi, implicitamente, coscientemente, esplicitamente, anche noi ci facciamo queste domande: cosa devo fare? Dove sta andando la mia vita? Vedete, quando mi stavo liberando da quel peccato, quando sono andato in quel santuario, quando sono tornato a Medjugorje, per me era tutto chiaro, perché avevo chiaro che dovevo allontanarmi dalle tenebre e andare verso la luce. Ma dopo aver camminato un po' di anni, magari dopo un po' di tempo, la vita spirituale ha bisogno di alcune indicazioni precise, ha bisogno di alcune indicazioni di senso. La risposta di Gesù va proprio in questa direzione. Gli disse Gesù: se vuoi essere perfetto, va, vendi quello che possiedi e dallo ai poveri, avrai un tesoro nel cielo, poi vieni e seguimi. È una domanda che spiazza il giovane, è una risposta che spiazza il giovane. Il giovane pensava di aver fatto una domanda alla quale il Signore doveva rispondere in una certa maniera. Il Signore risponde in tutt'altro modo. Il giovane era sicuro di ricevere un'indicazione secondo il senso della sua domanda, ma si accorge che Gesù dà proprio nella sua risposta un altro senso, cambia l'ordine, l'impostazione della vita del giovane. Usa una similitudine di buono, perfetto, ma se vuoi essere perfetto, se vuoi essere perfetto, quindi lo mette, diciamo così, con le spalle al muro. Se vuoi essere perfetto, il giovane era tutto interessato, prima di fare la domanda, a fare qualcosa di buono per Dio, a fare lui qualcosa di buono per Dio, era interessato a fare qualcosa di buono. Possiamo immaginarci anche il cammino della nostra vita, tante volte gran parte del nostro tempo lo passiamo appunto pensando a cosa devo fare di buono, cosa deve fare la mia vita. E Gesù invece, Gesù dice a questo giovane: se vuoi essere perfetto, va. E poi chiede una cosa che può suonare veramente come un vendi quello che possiedi e dallo ai poveri. Avrai un tesoro nel cielo, poi vieni e seguimi. Ecco, mi sembra che da questa risposta, la prima cosa che viene fuori è appunto che il Signore vuole aiutare questo giovane a non prospettarsi la vita spirituale come una serie di scelte che partono tutte, diciamo così, dal suo orizzonte. Il Signore mette su chi va là questo giovane, dice: vuoi essere perfetto, vendi quello che possiedi, non ti preoccupare di fare sempre delle cose, vendi significa proprio l'opposto, significa tu vuoi fare tante cose. Io ti chiedo invece di lasciare le cose. Tu vuoi fare tante cose per me, gli dice il giovane al Signore. Il Signore risponde: lascia le cose. Se vuoi un rapporto con me, se vuoi essere perfetto, devi avere un rapporto perfetto con me. Tornando anche all'inizio di questo Vangelo, colpisce appunto che tutti gli uomini, ecco, mi sembra che non solo questo giovane, ma anche noi, abbiamo il bisogno di essere presi per mano. Quando qualcuno di noi sta camminando nella vita spirituale, appunto, e sta camminando anche abbastanza bene, in quel momento lì, come dicono i padri dello Spirito, iniziano le insidie più grandi. È in quel momento lì, quando si sta camminando bene, che bisogna farsi aiutare. Così mi sembra che questo Vangelo faccia capire al giovane che tutto quello che lui pensava anche di fare per il Signore non è più sufficiente. C'è bisogno di cambiare l'impostazione della sua vita. A questo punto della vita spirituale mi sembra che sia importante parlare anche della direzione spirituale, perché fino a un certo punto nel cammino dell'anima non si sente questa esigenza di una guida spirituale. A volte basta appunto la messa quotidiana, basta aver sentito una bella predicazione, ma quando ci si sente coinvolti in questo rapporto, anche affettivo nei confronti del Signore, quando si vuole rispondere al Signore, quando si vuole, come questo giovane ha detto, cosa posso fare di buono per ottenere la vita eterna? Ecco, mi sembra importante in questi momenti sottolineare il bisogno che abbiamo tutti di un aiuto, di un aiuto che ci entri, che ci aiuti ad entrare all'interno di questo rapporto con Gesù. Come dicevano appunto tanti santi padri, anche, è quando l'anima cammina di bene in meglio che si nascondono gli insidi più grandi. Così il giovane ricco è figura di quanti nella Chiesa stanno cercando di camminare nella strada di Dio e proprio per questo sentono il bisogno di avere delle indicazioni decisive in mezzo alla selva di possibilità e di vie che si aprono davanti a loro. Cosa devo fare? Cosa dobbiamo fare nella vita? Ecco a questo punto che mi sembra importante parlare di un bisogno, di una necessità che la Chiesa ha sempre considerato che è la direzione spirituale. Cosa devo fare per unirmi a Dio? E quali sono gli ostacoli che devo evitare? Questo brano ci dice anche che il cammino verso Dio non si travende una volta per tutte. Il mio cammino verso Dio non è il cammino che io compio una volta per sempre. Camminare verso Dio richiede tanta umiltà, tanta pazienza, richiede anche la facoltà così di distaccarsi anche da se stesso, distaccarsi anche da quelle, diciamo così, da quei punti che ci sembravano essere punti di arrivo, distaccarci anche dal nostro precedente cammino spirituale. Qualche volta il Signore può anche chiederci di andare oltre. Ci ha fatto camminare per tanto tempo in una direzione, invece se pian piano il Signore ci fa capire che dobbiamo andare oltre e si aprono delle vie inedite davanti a noi. In questo momento, penso, non so, ecco, questo giovane mi fa pensare a tante persone che in buona fede vogliono camminare dietro a Dio, vogliono crescere nel loro stato di vita, sia che siano sposi, sia che siano religiosi, aspiranti al sacerdozio o che cerchino veramente il senso della loro vita, la loro vocazione. Quindi questo cammino verso Dio mi sembra non si intraprende una volta per tutte. Non dobbiamo sentirci sconsolati se dopo qualche tempo che abbiamo camminato in una direzione ci accorgiamo che scendono le tenebre nella nostra vita spirituale. Non dobbiamo sentirci sconsolati. Chiaramente questo ci fa capire però che abbiamo bisogno di un aiuto, di una persona, di un qualcuno chiamato padre spirituale, direttore spirituale, qualcuno che cammina con te, cammina al tuo fianco, padre spirituale, direttore spirituale, un fratello che cammini accanto a te, a fianco a te, che abbia più esperienze nella vita spirituale. Ripenso con piacere anche all'esperienza che fa il giovane Samuele a scuola di Eli, che per 3 volte si sente chiamare da Dio. E questo sentirsi chiamare da Dio lo mette in difficoltà. Per 3 volte lui va da Eli e domanda: mi hai chiamato tu? E per 3 volte si sente dire di no, ma alla fine riceverà, diciamo così, questo aiuto, dicendo: se sente ancora la chiamata, di eccomi, eccomi. E così mi sembra che abbiamo bisogno anche noi di qualcuno che sia nella nostra vita, che ci sia accanto, che ci conosca, che sia esperto nel conoscere appunto l'intervento di Dio nella vita di un'anima, che ci sia qualcuno che riesce a guardarti con una oggettività che tu non puoi avere nella tua vita. Non scoraggiamoci quindi, se ci sembra che dobbiamo cambiare strada, se ci sembra che il Signore ci chieda un ulteriore cammino. D'altra parte, qui è ancora chiaro, ci aiuta ancora il Vangelo, perché non è sforzandosi di fare qualcosa di più per Dio. Ecco, questo mi sembra veramente una cosa che capita un po' a tutti noi, perlomeno nell'esperienza di un sacerdote che confessa, che ascolta tante persone, che si sente sempre che è quasi un cruccio in tante anime, quello di voler fare di qualcosa di più per Dio, voler fare sempre qualcosa di più per Dio, come se il senso della vita di queste anime stia proprio in quel fare qualcosa di più per Dio. E questo è anche vero, ma spesso mi sembra che in questo ci sia un'insidia, perché quando ci sforziamo di fare qualcosa di più per Dio, forse non permettiamo a Dio di fare quello che Lui vuole da noi, cioè non permettiamo a Dio di aprirci il cuore. Uno dei problemi della vita spirituale è proprio quello di non ingannarsi, quello di non ingannarsi nel cammino della vita spirituale. Ecco l'importanza di un padre spirituale, ecco l'importanza di un maestro come Eli per il giovane Samuele. L'importanza quindi di decifrare quello che lo Spirito sembra di sentire, quello che lo Spirito sembra di sentire nei confronti di Dio. E quindi non ingannarsi e non far dire a Dio ciò che penso io. Qui entriamo proprio nel vivo, mi sembra, nella direzione spirituale. È un aiuto grandissimo proprio nel nostro cammino verso Dio, soprattutto dopo aver fatto già un lungo cammino, perché le insidie più grandi, appunto, dicevamo all'inizio, le insidie più grandi per un uomo, per una donna che cercano di camminare verso Dio, non stanno tanto all'inizio, quando la tentazione può essere più o meno grande, quando c'è ancora, diciamo così, l'attrazione per il mondo che si è lasciato, per le tenebre, ma le insidie più grandi nascono quando si comincia a camminare bene, le insidie più grandi nascono quando tu senti che cominci a conoscere anche dei frutti spirituali nella tua vita, quando ti sembra che ti si aprono molte strade, ecco, e magari le persone che ti stanno accanto, la tua comunità, la tua famiglia, il tuo ragazzo, la tua ragazza, riconoscono che il Signore ha fatto grandi cose nella tua vita. In quel momento bisogna essere molto prudenti, perché la tentazione non si presenta mai come ci immaginiamo noi, ma spesso si veste di luce, e allora possiamo ingannarci, appunto, possiamo pensare che Dio mi chiede quello che invece penso io. Allora questo giovane si sforza di pensare che cosa di buono può fare per Gesù. Io ho davanti a me tanti giovani che pensano così, di tanti giovani che si domandano: ma perché Dio non mi risponde? Perché Dio non si accontenta di quello che faccio io per Lui? Cosa mi sta chiedendo Dio? Ecco, forse questo Vangelo ci aiuta a capire che quando si arriva a questo momento della vita bisogna fare veramente silenzio dentro di sé, bisogna fare veramente silenzio e staccarsi anche da quella percezione, da quella sensazione che abbiamo avuto fino a quel momento lì. Lasciare che veramente Dio entri nella nostra vita. C'è bisogno di un aiuto spirituale, perché proprio la direzione spirituale mi aiuta a sentire l'autentica volontà di Dio e me la faccia poi sentire come la mia volontà personale. È impossibile fare questo se non ci aiuta qualcuno, è impossibile perché normalmente, appunto, come ha fatto il giovane, anche noi continuiamo a camminare sulla strada che abbiamo percorso fino a quel momento lì, continuiamo a gestire il nostro rapporto con Dio a partire dal nostro sentire spirituale. Noi diciamo: se ha funzionato fino adesso, può funzionare ancora, voglio fare qualcosa per Dio. Ma ecco che il Signore invece in questo momento qui spiazza il giovane, lo spiazza decisamente. Non è Dio che deve adeguarsi a me, ma sono io che mi devo adeguare a Dio. Dando un'altra occhiata al Vangelo, possiamo anche vedere come il giovane era proprio interessato ad ottenere qualcosa, vuole fare qualcosa in tal senso, ma Gesù lo spiazza capovolgendo il suo punto d'appoggio. Più o meno gli fa capire, sì, più o meno Gesù fa capire a questo giovane che non si deve preoccupare di far tante cose per lui, quanto di lasciare tutto ai poveri per seguirlo meglio. Cioè Gesù gli fa capire che deve abbandonare tutto quello che crede di avere per poterlo seguire meglio, allora avrà un tesoro nei cieli. È proprio questo intervento di Gesù che ha l'effetto di una doccia fredda, mi sembra. È proprio questo intervento di Gesù che sveglia il giovane. Guardate, senza questo interlocutore, senza aver interpellato Gesù, il giovane avrebbe continuato ancora a pensare di fare tante cose buone. Il giovane non stava sbagliando. Questo che mi sembra interessante. Il giovane non stava sbagliando, addirittura Marco dice che Gesù fissatolo lo amò. Eppure mancava qualcosa a quel giovane, altrimenti quel giovane non si sarebbe sicuramente avvicinato a Gesù. Quel giovane, pur facendo tutto quello che poteva fare, percepiva dentro di sé che la sua vita mancava di un senso particolare, mancava di quel senso necessario per dare valore a tutto quello che stava facendo. Sentiva che da un amore generoso doveva passare a un amore totale. Gesù glielo fa capire così. Gesù gli fa capire che tutto quello che fa va bene, ma il motivo perché lui si è avvicinato a Gesù è oltre quello che sta facendo. È oltre. Ecco, mi sembra che questo incontro di Gesù con il giovane ricco ci stimoli, ci aiuti a pensare che anche nella nostra vita, nella vita di tanti giovani, ma non solo, ma tanti di noi, c'è bisogno di un fratello nello spirito, di un colloquio spirituale, di un direttore spirituale, di qualcuno che ci conosce. Non tutti probabilmente hanno bisogno nella stessa maniera, non tutti lavorano nella stessa maniera, ma sicuramente il Signore ci chiede di avere una fiducia grandissima in Lui, al punto che quello che Lui ci chiede diventa qualcosa di veramente decisivo. La risposta di Gesù costringe il giovane a fare un passo avanti, un passo inedito, un passo che lui da solo non avrebbe mai fatto. Il giovane viveva della sua bontà, viveva delle sue sicurezze, viveva di tutto quello che lui pensava fosse giusto, onesto, ma Gesù gli chiede qualcosa di più grande e quello che Gesù gli chiede in fondo corrisponde a un desiderio implicito che c'era nel giovane. Mi viene in mente alla confessione di Sant'Agostino, mi viene in mente appunto a quella inquietudine di Sant'Agostino che si stava avvicinando a Dio anche a sua insaputa, si stava avvicinando a Dio anche sbagliando molte strade, ma si avvicinava sempre a Dio, quindi questa sua inquietudine lo portava anche a sua insaputa ad avvicinarsi sempre a Dio. Così questo giovane, in senso positivo naturalmente, si avvicina a Gesù sperando forse in una risposta che lo avrebbe visto magari aumentare le sue opere, quasi come pezzi d'appoggio davanti a Gesù, e invece Gesù gli dice di cambiare l'ordine del suo cammino spirituale. Ecco, questo mi sembra importante. A un certo momento nella vita di tutti noi bisogna cambiare l'ordine della vita spirituale, bisogna cambiare passo, si deve cambiare passo. C'è qualcosa che ci dice che dobbiamo cambiare passo, e questo capita molte volte nella vita. Ma questa crisi è possibile incontrarla e superarla solamente se siamo aiutati, se innanzitutto da Dio, ma penso anche da una buona guida spirituale. Altrimenti mi sembra di poter dire che si rimane sempre a quel livello del giovane ricco che era amato da Gesù naturalmente, ma che non fa percepire un'altra soluzione. E per questo rimane questa inquietudine, per questo giovane ha voluto incontrare Gesù, perché sentiva dentro di sé che mancava qualcosa. Penso anche a tanti cammini vocazionali che spesso si fermano proprio a questo punto qui, perché non si riesce a scrutare l'orizzonte di Dio, non si riesce a percepire qual è il cambio di passo che il Signore ci chiede. Ora mi fermerei un pochettino per un piccolo stacco musicale. Bene, continuando, stavamo parlando di questo brano del Vangelo che ci ha aiutato a inoltrarci nel cammino di questa sera. Stiamo parlando appunto del cammino spirituale di questo giovane che si avvicina al Signore, fa una domanda interessante. Questa domanda, che devo fare di buono per avere la vita eterna, ci ha fatto entrare in una domanda più grande, più importante, anche una domanda di senso che interessa a tanti di noi. Come posso servire fedelmente il Signore, come posso conoscere più da vicino la mia vocazione? Ecco, ecco che abbiamo aperto, diciamo così, l'orizzonte a un tema molto caro alla Chiesa, che è quello della direzione spirituale. Abbiamo bisogno di una direzione spirituale, abbiamo bisogno di un padre, abbiamo bisogno di qualcuno che sia di fronte a noi, che non sia semplicemente qualcuno che ci che cammina a fianco a noi e non interviene nel nostro cammino. Abbiamo bisogno di una persona che ci conosca da vicino, ma che nello stesso tempo rimanga altra da noi, una persona che appunto rimane persona di fronte a noi. I sentimenti possono aiutare, ma spesso i sentimenti sono come un prolungamento del nostro io, non ci stacchiamo da loro e loro non hanno gli occhi per vedere il mio spirito. Quindi questi sentimenti qualche volta nella vita spirituale possono aiutare, ma a volte mancando appunto di un'oggettività ci fanno percepire nel cammino spirituale di dover fare tante cose magari per Dio, ma noi non riusciamo però a capire in qual senso devono cambiare queste cose. E l'incontro di Gesù con questo giovane appunto mi sembra illuminante su questo punto. Il Signore si pone di fronte a questo giovane, lo ascolta, gli dice: cosa hai fatto fino adesso? Vedete con quanta delicatezza il Signore prende sul serio ciascuno di noi. Cosa hai fatto fino adesso? Hai osservato i comandamenti? Sì. In questo punto l'Evangelista Marco appunto annota, e Gesù fissato lo amò. Quindi Gesù ama questo giovane come ama tutte le persone che cercano di fare la volontà di Dio, tutte, e ama l'intenzione buona, ama la volontà di perseguire questa intenzione, ma nello stesso tempo Gesù fa capire che bisogna cambiare l'ordine del cammino, bisogna fare un cambio di passo, bisogna in qualche maniera avere un orizzonte diverso. Mi sembra di capire che il giovane impostasse il suo rapporto con Dio cercando di osservare fedelmente la legge, facendo tante cose per ottenere qualcosa. Ecco, ci ritroviamo tutti noi nel nostro stato di vita, no? Fare tante cose, osservare fedelmente la legge, fare quello che il mio stato di vita mi chiede di fare, però puntualmente mi sembra che capita per me e capita, immagino, per molti di voi, proprio essere fedeli, proprio fare tutto quello che il Signore ci chiede, qualche volta ci porta in una strada dove noi percepiamo il bisogno di una luce diversa, abbiamo il bisogno di un'indicazione, di un senso diverso, sentiamo che il nostro rapporto si insterilisce con Dio. Se non avviene qualcosa, il nostro rapporto perde di vivacità, di brio. Sentiamo che tutto quello che facciamo perde il suo senso se non arriva a un senso diverso. Quello che propone Gesù a questo giovane, e quello che penso propone a noi, è di puntare tutto su di un rapporto personale con lui. Un rapporto personale dove niente fosse di ostacolo. È interessante quel vieni e seguimi, ma quel vieni e seguimi che Gesù propone al giovane richiede un lasciare, non tanto un fare. Ecco, mi sembra, la doccia fredda che Gesù propone a questo giovane, che chiede appunto: quante cose posso fare di buono per te? Quali sono le cose che posso fare? Gesù invece dice di lasciare, non tanto quindi di fare, di lasciare quelle sicurezze. Naturalmente la mentalità di un ebreo guardava le ricchezze come una benedizione di Dio, al massimo un ebreo si chiedeva di offrire una percentuale della sua ricchezza a Dio, la povertà era considerata come una piaga d'Egitto, quindi questo giovane partiva da questa considerazione: se sono ricco è perché Dio mi benedice, posso dare qualcosa a Dio. Ma qui Gesù gli chiede di cambiare passo, gli chiede di avere un tesoro diverso, e siccome conosce il cuore del giovane, si accorge che il giovane è attaccato alle ricchezze, cioè quelle ricchezze impediscono al giovane, ma penso a ciascuno di noi, e ricchezze qui le intendo non solo ricchezze economiche, ma in tutti i sensi, queste ricchezze a volte impediscono proprio l'avanzare della sequela a Cristo. A volte queste ricchezze possono essere anche ricchezze spirituali, cioè sicurezze spirituali che abbiamo accumulato durante la vita e che non vogliamo lasciare più. Ma non ci accorgiamo a volte che queste ricchezze indeboliscono proprio questo rapporto con il Signore, non c'è più un rapporto vivo con il Signore. E quando è che c'è un rapporto vivo con il Signore? Quando il Signore prende l'iniziativa. quando il Signore ti dice appunto, io voglio aiutarti veramente, voglio che tu sia importante per me, perché tu sia importante per me, bisogna che tu abbandoni tutto quello che ora è importante per te. Il Signore vuole che questo rapporto personale sia veramente il senso della vita di chi lo vuole seguire, ma per creare queste condizioni è proprio il rapporto con il Signore che obbliga il giovane, non è un consiglio in questo caso, è un obbligo, è un imperativo, abbandona queste ricchezze, abbandona queste ricchezze che ti fanno sentire attaccato alla terra. Tu vuoi sapere cosa devi fare per avere la vita eterna, però non ce la fai perché sei attaccato a queste ricchezze. Quindi tu vuoi conoscermi maggiormente, ma nello stesso tempo metti le condizioni per questa conoscenza. Quindi il Signore, ecco, in questo senso ogni padre spirituale, penso ogni direttore spirituale che abbia un po' di esperienza, sa che è importante ascoltare chi viene a confessarsi, a parlare, ma poi si deve avere la lucidità per chiedere qualcosa che può anche stordire la persona, può anche farle del male inizialmente. Non è un caso che questo Vangelo termina appunto con questa immagine del volto rattristato del giovane, un volto rattristato perché alla richiesta di Gesù il giovane non riesce a dare una risposta positiva. Proprio in questo momento qui, penso, questo è il compito particolare del direttore spirituale. Il direttore spirituale, colui che cammina con noi, deve aiutarci a comprendere le esigenze sempre più grandi del Signore e quando necessario deve aiutarci anche a fare un passo decisivo, un passo che va oltre, farci capire che il Signore ci chiede qualcosa di più grande, qualcosa di più grande. Il Signore non chiede, mi sembra di capire a noi, tanto una generosità maggiore quanto un cuore aperto totalmente a Dio, che sia generoso nel senso che sia distaccato da tutto per il Signore. A questo punto è interessante notare che l'Evangelista Matteo, no, al capitolo 9, lui parla della sua vocazione, lui invece risponde positivamente alla chiamata del Signore che va a mangiare a casa sua. Ecco, e quindi in questo momento noi vediamo che ci sono varie possibilità, si può rispondere positivamente a questa richiesta del Signore o meno. Naturalmente per questo giovane Gesù è stato l'incontro con un'esigenza che lo ha messo in difficoltà. Gesù ha esposto, ha illuminato la vita di questo giovane e gli ha fatto capire a che cosa era attaccato il suo cuore. Gli ha fatto capire che cosa lo teneva, diciamo così, schiavo delle sue sicurezze. Gesù fa vedere a questo giovane che cosa c'era nel cuore. Gesù fa quello che dovrebbe fare ogni direttore spirituale. Dovremmo aiutare le persone a capire per quale motivo non si sta avanzando nella vita di fede. E questo non è facile. Non è facile comprendere se si cammina da soli o se si cammina magari leggendo tanti libri ma da soli. Quello che mi sembra importante in questi casi è proprio quello di avere una presenza, una persona, un sacerdote, non solo un sacerdote, anche un laico che conosca, mi guidi, mi dia una risposta, soprattutto mantenga uno sguardo sulla mia vita e mi aiuti a vedere con più oggettività che cosa sta capitando alla mia vita, che cosa mi sta chiedendo Dio. E a questo scopo appunto è importante anche capire quali sono gli ostacoli che si incontrano nella vita spirituale. Il Signore qui ha fatto capire a questo giovane qual era l'ostacolo, queste ricchezze appunto che appesantivano la sua vita, ma credo che questo sia impossibile percepirlo appunto se noi non facciamo un incontro con qualcuno che ci dice questo. Normalmente si dice, ed è vero, fino a un certo punto è la parola di Dio che fa discernimento nella vita di una persona, è Dio stesso che fa discernimento nella vita di una persona. a volte si sente dire, e penso che sia anche giusto, è Dio che guida la mia vita, certamente, Dio guida la vita di tutti, ma poi mano a mano Dio ci fa camminare nella sua Chiesa, ci fa incontrare anche persone importanti nella sua Chiesa. Penso per esempio al caso di Sant'Agostino, che ha cercato continuamente la verità, ma non sarebbe veramente approdato la verità se non altro perché aveva incontrato un ostacolo, non riusciva a leggere la Sacra Scrittura in termini spirituali, e quindi non riuscendo a leggere la Sacra Scrittura in termini spirituali si era fermato a una sorta di dualismo manicheismo, quindi lui leggeva la Scrittura ma la leggeva male, quindi non riusciva a cogliere il senso recondito, profondo delle Scritture. L'incontro con Sant'Ambrogio a Milano sarà un incontro decisivo nella sua vita, quindi Sant'Ambrogio, tra virgolette, è stato il primo grande aiuto spirituale, il primo grande padre spirituale di Sant'Agostino, perché lo aiuterà a leggere le Scritture e a capire il senso di queste Scritture. Quindi l'incontro con la Chiesa di Milano, con questo Santo Vescovo, aiuterà tanto Sant'Agostino e Sant'Agostino ne sarà sempre riconoscente. Quindi il compito di questo Vescovo è stato appunto quello di illuminare circa gli ostacoli che si incontravano nella lettura della Sacra Scrittura. Quindi è vero che Dio aiuta sempre una persona, è vero che Dio aiuta sempre gli uomini di buona fede. Ebbene, è vero che ci sono tanti giovani come questo giovane verso il quale Gesù dice fissato lo amò, ma è vero anche che spesso poi il cammino si interrompe perché abbiamo bisogno di un aiuto, non riusciamo ad andare oltre. Non sempre abbiamo la sufficiente chiarezza per riconoscere questi ostacoli, non sempre abbiamo quella forza anche morale per dire no al peccato. Pensiamo per esempio anche a Sor Faustina, che a proposito del bisogno della direzione spirituale ha detto nel suo diario, nel primo quaderno, se avessi avuto fin dall'inizio un direttore spirituale non avrei sprecato tante grazie del Signore. Senza un direttore spirituale si può andare facilmente fuori strada. Ecco, e a proposito del suo direttore spirituale, Gesù gli dice: ecco, ti do l'aiuto visibile per te sulla terra, egli ti guiderà, ti aiuterà a fare la mia volontà sulla terra. Ecco, naturalmente non bisogna pensare che tutti adesso dobbiamo cercarci un padre spirituale, che naturalmente lo troveremo a nostra disposizione. L'esigenza di un padre spirituale è legato alla vocazione di ogni persona, è legato anche al tipo di cammino che Dio chiede di fare a quella persona, ma naturalmente questo ci serve per comprendere che senza l'aiuto di una persona concreta che ci aiuta a interpretare la volontà di Dio, noi rischiamo di farla secondo la nostra sensibilità, secondo il nostro sentire, e quindi mi sembra facile immaginare come si possa andare incontro a una grande confusione. D'altra parte è il Signore che nella Bibbia ci dice appunto come il cammino di un uomo si impreziosisce proprio attraverso la correzione, come dice il libro dei Proverbi, il Signore corregge chi ama. E il Signore ci dice di non disprezzare l'istruzione del Signore, di non avere annoia la correzione, perché il Signore corregge chi ama, come un padre il figlio prediletto. Ecco, penso a tanti santi appunto che hanno avuto nel loro cammino persone che li hanno guidati in tal senso. E allora su questo argomento penso che si può anche aprire una discussione, anche se è molto delicata appunto, perché spesso si sente dire che non ci sono padri spirituali o che non si trova una sufficienza padri spirituali, persone che possono, ma forse questa mancanza di padri spirituali è dovuta anche al fatto che non ci sono richieste sufficientemente profonde, serie, oppure perché il padre spirituale è visto magari come una sorta di panacea a tutti i problemi che incontriamo nella vita quotidiana. Ecco, se il padre spirituale è visto così, evidentemente non li troveremo mai, ma se il padre spirituale risponde a un'esigenza profonda dell'anima, io credo che il Signore non lo farà mancare mai, non lo farà mancare mai, e soprattutto penso che sia proprio l'umiltà con cui lo chiediamo, il bisogno profondo, anche l'esperienza che abbiamo fatto della nostra imperfezione ci fa desiderare un padre spirituale, l'esperienza delle nostre cadute ci fa desiderare un padre spirituale. Penso che le cadute e anche la conoscenza del nostro peccato, l'esperienza di riconoscere il nostro peccato dovrebbe farci gridare al Signore, dice: Signore, donami una parola, qualcuno che mi illumini su questo cammino. Credo che il Signore non si tirerà indietro a questa richiesta, ma naturalmente questa richiesta è una richiesta che nasce appunto da un'esperienza profonda di umiltà anche. Dicevo all'inizio che quando si inizia un cammino di fede, spesso l'entusiasmo porta a vedere un progresso sempre maggiore, porta ad immaginarsi anche un progresso spirituale che è determinato dagli sforzi che facciamo per Dio, e quindi ci mette in quella strada, diciamo così, dove ci domandiamo: cosa posso fare ancora per Dio? Cosa posso aggiungere a quelle cose che già faccio per Dio? Ecco, l'incontro invece del giovane del Vangelo con Gesù ci ha aperto gli occhi, mi sembra, questa sera, ci fa capire che il Signore ci chiede un altro passo, ci chiede qualcos'altro, ci chiede di metterci in rapporto con Lui, con la Sua persona, e chiedere veramente alla Sua persona di fare irruzione nel nostro spirito, di sentire le esigenze della Sua persona, non tanto della mia persona, ma di sentire cosa mi sta chiedendo Lui. Per far questo è importante che io sappia interpretare la mia vita, quello che mi accade, quello che leggo, quello che ascolto, e in questo punto della vita appunto è facile ingannarsi. È facile ingannarsi perché, penso specialmente oggi, perché oggi viviamo una sorta di bazar spirituale, il nostro mondo anche ecclesiale ci presenta tante possibilità e la parola spirito è una parola che rimbomba dappertutto, anche in termini, anche in ambiti diciamo non ecclesiali, e spirito, anima, salvezza dell'anima, energie positive, tutte queste cose io credo che confondano piano piano, confondano la persona che voglia seguire Gesù, e spesso si può chiamare progresso spirituale quello che invece è un allontanamento dalla volontà di Dio. Spesso confondiamo il progresso spirituale magari con un sentimento di gratificazione interiore, spesso sentiamo un benessere fisico e ipso fatto pensiamo appunto che stiamo camminando verso il Signore. Credo che un incontro vero con il Signore attraverso il Padre spirituale, attraverso un confessore che ti conosce e ti dona una parola di verità, invece ti possa aiutare veramente tanto. Per stasera mi fermerei qui e penso che sia importante approfondire questo argomento, anche questa necessità di un colloquio, di un padre spirituale per il cammino della nostra anima attraverso le vostre domande. Grazie.
Pronto?
Sì,
pronto?
Buonasera.
Buonasera, sono Maria da Milano.
Bene, Maria.
Senta, su quella frase di Gesù al giovane ricco, vendi tutto e seguimi, mi ha sempre turbato, perché il giovane ricco è secondo me è un emblema, perché potrebbe dirlo anche un povero. Il vendere tutto, no? Io ho sempre pensato che non erano i beni, e a parte che lui era un ebreo, ma anche uno che non è ebreo, cioè attaccato ai suoi beni. Io penso anche alla ricchezza che un giovane ha, la ricchezza della giovinezza, la ricchezza della salute, la ricchezza dei beni, la ricchezza di tante cose, no? E lasciare tutto per Gesù, seguimi, io posso darle una testimonianza. Perché io ho sempre detto, io ti seguo, però sì. Dopo voglio dire, mi piaceva fare anche le cose che, non so, mi piaceva la bella casa, ecco, per dire, no? Oppure mi piaceva un'altra cosa, e magari a mio marito non interessava, ma a me piaceva, e allora seguire Gesù e poi fare quello che, insomma, ti piace, penso che non era giusto quello che facevo, capito? Ho sempre pensato che seguirlo vuol dire anche essere molto umile e accontentare,
sì,
non so, il marito,
sì,
i figli,
sì.
altre, ecco, e non dire, beh, mi piace, perché mi piace vuol dire anche possedere una cosa che voglio io, ma... Io l'ho sempre pensata così. Cosa ne pensa lei? L'ascolto per radio, grazie.
Grazie Maria, grazie. Sì, infatti, come ho detto prima durante l'esposizione, lascia tutto, no? Vendi tutto e seguimi, non va inteso nell'accezione puramente economica, no? Quel tutto che Gesù vede, è poi interessante perché Gesù vede quel tutto a cui è attaccato il cuore del giovane dentro uno sguardo d'amore. Gesù si accorge delle, diciamo così, degli attaccamenti del cuore di questo giovane dentro uno sguardo d'amore. Quindi quando Gesù ci chiede una cosa che ci fa male, dobbiamo sempre ricordarci che Gesù vede perché ama. Gesù vede propriamente perché ama, è il suo amore che gli fa vedere come è disposto il nostro cuore. È sempre così, quando Gesù ci guarda nella vita, ci ama e proprio dentro quell'amore lui vede che cosa c'è nel mio cuore. Quindi chiaramente per l'amore di Dio non sono un problema i soldi, assolutamente, assolutamente. Anzi, i soldi possono essere strumenti per fare tanto del bene, questo penso che sia chiaro, che la Chiesa l'ha sempre ricordato. Ma quello che Gesù indica nel cuore di questo giovane è appunto qualcosa che nasce dal suo sguardo d'amore. Gesù fissandolo lo amò perché questo giovane veramente cerca di piacere a Dio e agli uomini, ma non si accorge di una cosa, che ha un attaccamento nel cuore, che il suo cuore non è completamente libero, cioè lui pretende, pensa che sia possibile continuare a camminare verso il Signore con un cuore che non è totalmente libero da qualsiasi bene. Ed è proprio questo invece che il Signore gli sta chiedendo, e penso che è quello che chiede a tanti di noi. Cioè Gesù a un certo punto, proprio perché ci ama, ci fa capire che non si tratta di essere semplicemente più generosi verso di Lui. Perché questo rapporto di essere più generosi verso di Lui sa tanto del rapporto di padrone e schiavo. Cioè Gesù invece chiede di fare un salto, cioè di dare il cuore, di abbandonarsi, di non attaccarsi quindi a nulla, e anche a quello che ci sembrava essere una benedizione del Signore, perché certe cose sono state sicuramente in passato benedizioni di Dio, ma appunto, come diceva lei, Signore, durante il cammino della vita certi punti di appoggio oggi magari non ci servono più nel cammino verso Dio, e magari noi ne abbiamo fatto invece un bene così inderogabile per la nostra anima, al punto tale che l'anima non riesce più a camminare verso Dio. Penso per esempio anche a tante ricchezze spirituali, tanti progressi spirituali, penso a un parroco, un religioso come sottoscritto, che magari si trova in una situazione, in una comunità, e per grazia di Dio riesce a fare tanto del bene, ma quel modo con cui fa il bene a lungo andare potrebbe diventare, appunto, per questo religioso anche un ostacolo per arrivare a Dio e per donare tutta la sua vita, che è all'origine del bene che ha fatto, perché il bene che ha fatto lo ha fatto perché il Signore gli ha liberato il cuore da ogni affettività, da qualsiasi bene terreno, diciamo, gli ha liberato il cuore da qualsiasi legame. Ma se ora il bene che fa per gli altri diventa una sorta di legame, ecco che quel bene diventa un ostacolo. Ecco allora che il Signore si avvicina, come si avvicina al giovane, e dice: va, vendi tutto quello che hai, dallo ai poveri, poi vieni e segui. Così penso nella vita matrimoniale, penso che nel rapporto anche tra marito e moglie è facile spesso incontrarsi in ostacoli come questi, no? E allora abbiamo bisogno veramente della parola di Dio, della presenza di Dio attraverso anche un suo ministro, che ci aiutano a capire quello che altrimenti noi non riusciremo a vedere. Grazie. Sì, pronto? Buonasera.
Ecco, buonasera, sono Alba da Roma.
Alba da Roma.
Sì, buonasera padre. Ho ascoltato la sua catechesi. Volevo dire questo, non è che ho le idee molto chiare, specialmente quando so che devo parlare già mi penso una specie di confusione, però
sei in buona compagnia, Alba.
Con l'aiuto del Signore. Quello che volevo dire io, è vero che ho cominciato un cammino di fede già da molti anni, sono vedova, vado avanti degli anni, quando subentra, cioè fede e ragione, il rapporto tra fede e ragione, ci si rende conto degli errori che man mano a cui la vita ci sottopone, per esempio l'attaccamento più che i beni materiali, per esempio alla salute, alla bellezza fisica, diciamo, avere paura del giudizio degli altri, e magari uno si rende conto che non va bene. Non va bene, quasi si fanno quelle cose per forza. A me viene da dire ogni giorno quando mi vesto e devo uscire per stare a contatto con gli altri: Signore, lo sto facendo per forza questo, so che non è buono quello di preoccuparmi del vestito, del capello, di tutte le cose che possono suscitare ammirazione nell'altro, eccetera, so che vengono all'ultimo posto, però la mia psiche, se rinuncia per piacere a Dio, io sto male, sto male al punto tale che mi subentra il panico per un malessere fisico, mi subentra il panico per un difetto fisico, mi subentra il panico. Ricorrere alle cure mediche per azzerare il pensiero? No, perché capisco che è un cammino spirituale che richiede sacrifici. Come dice lei, una guida spirituale sarebbe utilissima, però a volte abbiamo un difetto, non so, molti si potranno identificare in tutto questo, quello di andare a confessarci spesso, io lo faccio sempre, conosco molti sacerdoti, ai quali non faccio altro che accennare in maniera breve il mio quadro, diciamo, generale, onde ricevere una carezza, un conforto, eccetera. Uno l'altra volta mi ha bastonata per la prima volta, mi ha bastonata sul serio, usando addirittura un linguaggio che avrebbe forse usato più uno psicologo, no? E lì però dicendo delle cose vere. In base a quello che io avevo detto due parole, lui mi ha risposto 4-5, però cioè è come se avesse capito qual è la mia vita. Allora io tornando a casa sono tornata arrabbiata perché non ha usato la delicatezza che io adesso ho notato invece nella sua spiegazione, la delicatezza che ha avuto Gesù nei confronti del giovane. Lo amò,
sì,
no?
Sì,
tu
sì.
Devi fare questo, lo amò e il giovane si allontanò. In quel momento invece io ho avuto una reazione bruttissima perché ho sentito invece la rigidità di quel. Poi sono tornata e ho detto: ma guardi che sono uscita turbata dalla confessione. E lui ha aggiunto ancora altre carte, ancora.
Sì,
ne ha aggiunto
sì.
Ancora di più, ha detto: a lei non rimane altro che ritirarsi, mettersi da parte e sopportare se stessa. Lì mi ha dato una bastonata forte, proprio perché è il mio, diciamo così, come si devo dire, il mio punto forte. Allora,
sì.
Trovare un padre spirituale è veramente una mano santa. Penso che non sia tanto facile, però.
Sì. Grazie, Alba. Grazie per questa, diciamo così, più che domanda, esposizione di quello che sta vivendo, ma che penso che illumini anche tante altre persone che stanno ascoltando, no? Perché veramente è stata illuminante, ecco, come ha presentato questa difficoltà, che appunto è una difficoltà che incontrano non tanto le persone che si confessano per la prima volta, ma diciamo chi cammina di bene in meglio, per usare il linguaggio di Sant'Ignazio, no? In quel momento arrivano le più grandi tentazioni anche, no? E siamo tentati anche forse di immaginarci che il cammino spirituale per crescere dovrà per forza passare sempre nelle stesse vie. Quello che è successo con questo sacerdote invece mi sembra dimostra appunto l'imprevedibilità di Dio, e ci fa capire anche che il sovrano della nostra anima è Dio e che quindi progredire nella vita del Signore spesso significa anche andare incontro a delusioni, significa andare incontro anche a qualche, diciamo così, a qualche rimprovero, qualche correzione, anche sentire che forse mi sono ingannato lì proprio dove io credevo di essere maggiormente esperto. E questo è un bagno di umiltà grandissimo, perché personalmente io non riesco a fare questo da solo, me ne accorgo solamente se incontro una persona che mi dice qualcosa di concreto, oppure ecco, è il Signore che arriva con la sua parola quotidiana e mi fa capire appunto che mi sono ingannato, ma accettare di lasciarsi prendere per mano e correggere forse è la condizione discriminante per desiderare e ottenere un padre spirituale. Questa, penso che questa umiltà che non è un'umiltà che si può così imparare nei libri, questa umiltà, questo desiderare di sottomettersi a Dio attraverso un fratello che ti può guidare, io penso che questo sia una grazia grandissima e che ci si può sforzare, ma non è sufficiente sforzarsi, ecco, bisogna invocarla dallo Spirito. Allora si comprende il bene che può venire anche da quella confessione che subito magari è stata un po' traumatizzante, ma oggi sta portando dei frutti molto più grandi, magari tante altre confessioni, dove magari ci si è consolati con il sacerdote, però l'anima non cresce. Grazie Alba.
Pronto?
Sì, buonasera.
Buonasera, io sono Lulu di Roma.
Lulu ha detto? Nome?
Di Roma, Lulu di Roma.
Sì, Lulu. Sì. Prego.
Allora, io le vorrei chiedere, perché prima lei l'aveva detto, no? Anche per trovare un padre spirituale purtroppo non è facile, bisogna pregare tanto. E io mi trovo a volte, non c'è un sacerdote che diciamo più o meno mi segue, sta tutto il mio cammino, però magari sì. Quando si trova anche la confessione, lo stesso argomento che ho parlato con il sacerdote, diciamo, che mi segua, e con quel sacerdote che mi è capitato durante la confessione, tutte e due hanno diciamo la pensano diversamente, quindi mi porta a volte una confusione, quindi subentra il fatto di discernere, no? E io le volevo chiedere per cortesia se mi dà un attimino, diciamo, se mi dia una, se come si fosse un piccolo spiegazione sul discernimento, perché a volte non riesco proprio a farlo, entro nella confusione.
Sì.
Grazie.
Sì, grazie. Grazie. Va bene. È difficile per me entrare in questo tema, perché poi ogni persona lo vive diversamente, questa confusione che può essere generata nella confessione, nella direzione spirituale, ad opera magari di due sacerdoti che la conoscono più o meno, però è una confusione che secondo me si può evitare, no? Si potrebbe evitare con un accorgimento semplice, quando ci si va a confessare da qualsiasi sacerdote non siamo chiamati ad esporre, diciamo così, tutti i movimenti dell'anima, siamo chiamati a confessare oggettivamente i nostri peccati. Ecco, forse qui Lulu, lei ha messo il dito su un po', diciamo così, un difetto di tante confessioni che spesso sono più o meno un parlare un po' di tutto, no? Del più, del meno, le cose che fanno male, diventano una richiesta di consolazione e quindi a volte anche il sacerdote è irrepito da questa richiesta, no? Cade in questi particolari e la persona che ascolta magari può andare in crisi perché appunto il suo padre spirituale la pensa diversamente. Ecco, credo che ci sia bisogno di un po' di chiarezza quando uno entra nel confessionale, no? Mi sto confessando o sto chiedendo anche una parola decisiva per la mia vita, no? A volte la parola della confessione può essere decisiva nella vita spirituale, però mi sembra che sia improprio entrare nel confessionale pensando che da ogni confessione io debba ottenere una guida spirituale. Ecco, l'importante penso che per non aver confusione bisogna che io abbia due o tre punti chiari dentro di me. Quando mi confesso, mi posso confessare per tutti, devo confessare i miei peccati. Nella sua libertà Dio può anche decidere che quelle confessioni sporadiche possono diventare per me, nella sua libertà, nella libertà di Dio, quelle confessioni possono significare per me anche un autentico progresso spirituale, ma è nella libertà di Dio. Normalmente non è così, quindi normalmente se io voglio crescere nello spirito devo avere l'umiltà di andare ad aprire il mio spirito e il mio cuore a una persona che mi conosce, a cui io mi sono affidato, e questa coscienza di andare e di affidarsi a questo ministro, a questa persona che anche, può anche non essere un sacerdote, può essere, ecco, questa umiltà e questa disposizione penso che sia necessaria. Quando c'è questo credo che non ci sarà più questa confusione. Grazie. Sì, buonasera.
Ciao, buonasera, sono Serafina.
Buonasera,
io volevo Serafina. Buonasera. Ringraziare e chiedere l'aiuto suo e un po' di tutti quanti, perché mi trovo in un momento molto difficile. Ho trascorso gran parte della mia vita nel peccato, perché mi sono sempre sentita poco amata dai miei genitori. è un po' un pacco postale, effettivamente parlando, da piccola fino all'adolescenza, per cui ho cercato di colmare questa carenza affettiva con il peccato, e finché ho trovato l'amore di Gesù, il suo sguardo, come il giovane ricco, Gesù mi ha detto come a lui, vieni e seguimi, però io, a differenza del giovane ricco, non gli potevo rispondere che obbedivo ai comandamenti, anzi, li trasgredivo tutti. Ora Gesù mi ha fatto comprendere che attraverso Maria potevo rinascere, sto piano piano rinascendo, però sono molto sofferente perché sono un bivio. La voce che sento continuamente è vieni e seguimi. Quando sento parlare anche lei del giovane ricco mi viene una sega al cuore, perché ho dei genitori molto ammalati e anche mio fratello che non sta bene assolutamente, di cui mi occupo continuamente. È un lavoro a servizio dei poveri che amo, faccio con tanto amore e sì, spirito di abnegazione. Però il mio direttore spirituale, che è un santo, è molto buono, è come un papà per me, e non mi ammonisce mai con severità. Lui mi dice, stai tranquilla, finché hai i tuoi, la tua missione è qui. Ma non mi sento mai serena, passo le notti piangendo, perché quella voce, vieni e seguimi, è fortissima. All'inizio mi sembrava come la samaritana, quanti mariti hai avuto, anch'io ne ho avuti tanti. Poi, un po' come l'adultera, Gesù si china, mi guarda negli occhi, mi dice, vai, non peccare più. Io non sto peccando più, in quel senso lì. Però, come ha detto lei, sono ancorata, forse al mio io, alla mia superbia. Chiedo ogni giorno di essere umile come Maria, e invece mi dicevo superba e piena di paura di non essere amata, e quindi cerco di tirare attenzione. E poi cerco sempre le carezze del direttore spirituale che consola e asciuga le mie lacrime. E forse questo mi viene il dubbio che non mi faccia crescere. Chiedo veramente con tanta umiltà il vostro aiuto, chiunque stia ascoltando, anche su un'Ave Maria per me, perché il Signore vuole usarmi per salvare le anime, ma se io non riesco ancora a discernere come servirlo, cosa fare per veramente sottomettermi alla sua volontà, sono ancora al bivio, e questa cosa mi dà una sofferenza lacerante che mi sconvolge in psiche e in cuore, e che spesso non riesco a descrivere, ma è veramente un bagno di lacrime continuamente, perché la voce la sento, vieni e seguimi, e io rimango lì, dico Gesù, ma come faccio? Allora mi sono così consacrata in maniera privata, con delle promesse di povertà, castità e obbedienza, ma penso che forse neanche questo basti. Ecco, sono totalmente in confusione, so che non posso avere risposte, ma vi prego di aiutarmi spiritualmente.
Sì, 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 sì. Grazie Serafina. Mi sembra che in questa esposizione, Serafina, tu abbia fatto, diciamo così, abbia aiutato anche tanti nostri ascoltatori che forse, prima di tutto, non riescono a prendere la linea, ma forse non hanno il coraggio di dire quello che tu hai detto, che è profondamente vero, e penso che rappresenti l'esperienza di tanti, appunto, che arrivano alla fine a un'esperienza di peccato e poi vogliono camminare con grande zelo, con grande virtù, e cercano appunto di piacere a Dio, ecco, e di fare dei passaggi nella vita per piacere a Dio. Mi sembra di capire, Serafina, che lei si trovi proprio in questo passaggio, no? Cerca di piacere a Dio, non sa come fare, quindi si affida a un padre spirituale che la conosce bene, che è proprio un padre in questo senso, mi sembra che ha conosciuto le ferite della sua vita, in questo senso, diciamo così, traduce ininterrottamente questa misericordia di Dio nei suoi confronti. Penso che l'aiuto di questo sacerdote non vada sminuito e che sia un aiuto grande, però mi viene in mente anche a riguardo un passaggio di Santa Teresa, no? che preferiva per le sue sorelle, per le sue suore, diciamo così, un sacerdote che magari meno santo, diceva lei con ironia, magari meno santo ma più sapiente, cioè più esperto delle cose dell'uomo, perché lei pensava appunto che una cattiva guida spirituale, usa proprio queste parole, una cattiva guida spirituale per le monache può essere più dannosa degli attacchi del demonio. Questo per capire appunto quando la guida spirituale, a volte una parola detta nel modo sbagliato, possa influenzare negativamente nel cammino di una persona che sta cercando veramente di assomigliare a Dio. E appunto, dicevamo prima, la guida spirituale è tanto più importante, tanto più si cammina di bene in meglio, quando si cerca di migliorare. E allora, in questo caso, anch'io penso che sia necessario, no? Domandarsi se sto camminando, se sto fermo, e poi non è la fine del mondo, penso che non sia la fine del mondo cambiare un padre spirituale se c'è la necessità di cambiarlo. Mi ricordo di un grande padre spirituale quando mi trovavo a Roma che ci diceva proprio questo, che lui stesso aveva fatto esperienza di alcuni suoi figli spirituali che gli avevano detto dopo un grande travaglio sentiamo il bisogno di avere un altro padre spirituale. Penso che a volte possa succedere, e questo senza neppure per esempio incolpare, diciamo così, la guida spirituale oppure chi sta camminando perché non sta camminando bene. A volte il Signore ci sorprende in queste richieste. Ecco, a proposito, potrebbe essere a volte anche una ricchezza spirituale quella di non volere toccare nulla di quello che Dio ha già scritto con noi, cioè di rimanere fissi a quelle cose che ci sembra di aver capito con Dio, no? Mentre Dio potrebbe anche chiederci di liberarci, di staccarci anche di quelle sicurezze che sono a volte tanto umane, no? A volte non accettiamo che ci possa venire del bene anche da una persona che magari nei nostri confronti è più freddo, è più burbero, ha un atteggiamento che forse ci scuote, come diceva prima Lulu, no? A volte ci può dar fastidio il modo di fare di una persona, un sacerdote, però io credo che sia onestà anche intellettuale e amore del vero percepire se in quelle parole ci fanno male solamente perché ci fanno male oppure perché forse hanno toccato qualcosa nella nostra vita che proprio è arrivato il momento di cambiare, no? Allora credo che Serafina tua abbia toccato un punto davvero importante, no? La guida spirituale deve consolare sicuramente, però soprattutto deve guidare. E siccome Dio è sempre oltre, Dio non è mai dove penso io di averlo raggiunto, ma è lì, ma è molto più avanti, è oltre. Dio è sempre maggiore di quello che io ho imparato, conosciuto di Lui. È importante che chi mi guida a volte mi sferzi anche, no? Mi corregga, mi dia una spinta, mi faccia capire che mi sto ancora attaccato a me stesso, no? Come dicevamo prima, appunto, il Signore corregge chi ama, come un padre corregge appunto il figlio che ama, il Signore corregge chi ama, quindi penso che questo aspetto sia molto importante e dobbiamo sempre ricercarlo anche nella direzione spirituale. Grazie.
Pronto?
Sì, buonasera.
Buonasera, pace bene. Sono un'umbra di Assisi, però sono 50 anni che vivo in Emilia, perché mio marito era emiliano.
Sì.
Io quando ero in collegio avevo...
Come si chiama, signora?
Fiorella.
Fiorella.
Ascolta, avevo 11 anni, ero con i Salesiani in un istituto e ho sentito la chiamata da Gesù. Però non ci ho dato conto a queste cose qua. Lungo andare, dai 16 ai 17 anni, mi trovavo in un istituto sempre, perché fino a 18 anni mi era morta la mamma, ero un'orfanella. Mi si è mossa la Madonna, c'ho ancora qui il quadretto, mi si è mossa nel 64. E niente, mi sono portata dietro, non lo so cosa voleva il nostro Signore. Dopo ho capito quello che voleva. E io ci ho sorvolato, capisci, ho calpestato le cose del Signore, i doni di Dio, li ho calpestati. Mi sono sposata su un'Emilia, tutto bene, avevo sempre il richiamo della Madonna, un continuo padre, un continuo. Niente, io calpestavo e non mi interessava. Ora mi è successo che io sono sposata, ho avuto dei ragazzi, ci sono due bellissimi padri, il Signore dà le sue bellezze, sono figli di Dio. Ha avuto una mio figlio sentiva la vocazione a 8 anni con i Salesiani a Parma. Lo ha portato dai Salesiani, guarda questo ragazzo qui vuole stare con voi, sente questa vocazione, niente, non l'hanno voluto, mi sono tornato indietro, l'ho portato a casa. Mi è successo ancora nel 92 con la comunità San Domenico di Rubiano, aveva la vocazione questo ragazzo qui, niente, mi hanno risposto che non lo volevano, hanno tenuto 15 giorni e poi l'hanno mandato via. Dopo è successo ancora nel 93 nel seminario minore a Parma, l'hanno mandato via, no, niente, questo ragazzo qui è tornato a casa. mamma, non ce la faccio più, mi scoppia la testa. Sono stata a Maggiugorje, perché nel 2008, nel tornare da Maggiugorje, questo ragazzo qui ha avuto di nuovo una grande vocazione. Mamma, mi scoppia la testa. E poi lo sentivo anch'io, perché io, quando il Signore chiama, un ragazzo lo sente la madre, lo sente. Pazienza. L'ho portato in una comunità, nessuno ha accolto. Adesso sta girovagando per mare e per terra, è dell'81 questo ragazzo qui. Guarda, è un bellissimo ragazzo, mi dispiace che non ha una posizione, come tante volte il Signore l'ha chiamato. Io non so dove appigliarmi,
Sì.
Boh,
sì.
Non si trova un sacerdote cui ha fermato questo ragazzo qui.
Sì, bene fiorella, è una domanda articolata, un po' complessa. Penso una cosa comunque, che questo figliolo, se è stato chiamato da Dio, troverà dentro di sé, perché Dio dà sempre gli strumenti, se chiama dagli strumenti, troverà la forza per orientarsi lui personalmente verso o un istituto o un sacerdote che potrà aiutarlo, perché mi sembra che sia importantissimo che sia lui a chiedere questo aiuto, che sia lui a sentire dentro di sé che ha bisogno, che sia proprio lui andare incontro a qualcuno per chiedere un aiuto. Credo che se questa vocazione è presente, questa vocazione svelerà, diciamo così, anche all'interessato quali sono i mezzi, quali sono le persone che potranno aiutarlo. Ecco, mi sembra che il Signore, questo dobbiamo riconoscere, il Signore non mette mai le persone in condizione di non poter sviluppare il dono che hanno ricevuto. Grazie.
Pronto?
Sì, buonasera.
Pronto, buonasera, sono Massimo da Ortonovo. Perché
sì,
questa parabola veramente è molto semplice, ma nella sua semplicità è molto profonda, per cui
sì,
volevo un chiarimento,
sì,
che io ho invocato lo Spirito Santo in questa telefonata, speriamo che, non è che io voglia puntare il dito, ma capito? Mi spiego,
sì,
no? Come
sì,
dice il Vangelo,
sì,
quindi questa parabola è il Papa l'ha già messa in pratica, lui quando si è presentato ha detto mi voglio chiamare Francesco perché vorrei tanto una chiesa per
sì,
i poveri, no? Punto.
Sì,
e poi
sì,
ultimamente ha detto il Papa, mi sembra che in Corea ha fatto una catechesi, ha parlato e ha detto che gli dà molto fastidio vedere persone consacrate, no? Che
sì,
sono ricche e che danno fastidio con la loro ricchezza ai fedeli e alla Chiesa stessa.
Sì, sì.
Dai, il
sì,
Papa, se va a vedere,
sì,
cioè, voglio
sì,
dire.
Sì.
E questa parabola, secondo me, non è che voglio riprenderne, però è rivolta proprio al ricco, nel senso la ricchezza deve essere un mezzo per aiutare i poveri, allora nel tuo cuore non c'è, giusto?
Sì.
Se io sono figlio
sì,
unico, ho delle case, per esempio, faccio un orfanotrofio, chiaramente
sì,
utilizzo io la mia ricchezza per il povero.
Sì, 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 mi sembra che, sì, credo aver capito Massimo, sì. Mi sembra aver capito qual è la sua preoccupazione massima, quella appunto di sottolineare quello che anche sta sottolineando il nostro Papa Francesco, appunto di avere uno stile di vita che sia conforme a quello del nostro fondatore Gesù, che da ricco che era si è fatto povero. Naturalmente questa scelta della povertà per Gesù, e così anche per noi, è passata attraverso una povertà materiale, sicuramente lo sappiamo, ma soprattutto questa povertà materiale, mi sembra di aver capito, no? Mi sembra di capire, è passata dentro una povertà anche spirituale, no? Da ricco che era si fece povero, in quel senso la lettera ai Filippesi intende proprio da Dio si è fatto uomo, cioè si è fatto povero, si è fatto una persona debole, vulnerabile. E in questo senso credo che la prima povertà, appunto, che Gesù individua e che richiede a questo ragazzo, appunto, è quello sì delle ricchezze, no? Ma le ricchezze appunto diventano ricchezze dannose proprio perché costituiscono una certezza spirituale. La ricchezza è un danno per l'anima, non tanto per l'aspetto materiale, ma è un danno perché fa pensare di essere immortale, fa pensare di avere una sicurezza che alla fine dei conti non c'è. Ecco, è ingannatoria la ricchezza, il senso del potere che dà la ricchezza, perché è un potere ingannatorio, un potere che non si confronta con la vita eterna e quindi fa perdere tempo all'anima. In questo senso penso che anche il Papa stia dicendo fortemente di non scandalizzare ai religiosi con stili di vita che non gli sono conformi, ma credo, come d'altra parte tanti altri pontefici hanno sottolineato questa necessità alla vita religiosa e non solo, ma credo che tutto questo vada considerato dentro una prospettiva che è proprio più grande, il fatto che questi beni diventano dannosi perché non permettono una lettura autentica della sequela Cristi, non permettono di vedere a chi osserva la Chiesa, a chi osserva magari la vita religiosa, un autentico desiderio di Dio, appunto perché questa abbondanza, queste ricchezze che appesantiscono il cuore non lasciano trasparire l'amore per l'assoluto di Dio, un amore assoluto verso Dio. E credo che questo comunque sia un rischio che possa correre anche una persona povera, se è superba. Credo che la ricchezza proprio più dannosa, la radice di qualsiasi ricchezza dannosa è la superbia, che ci fa sentire sufficienti così a noi stessi. Grazie Massimo.
Pronto?
Pronto? Sì.
Pronto, buonasera.
Buonasera.
Ascolti, io volevo porre una domanda, diciamo.
Come
così,
si chiama,
molto
scusi?
Semplice. Marianna.
Marianna, sì.
Perché ho sentito che si sta parlando appunto di direttori spirituali, eccetera.
Sì, nel contesto.
E allora,
sì.
Sì, no, e chiedevo appunto quando Gesù Cristo dice non avrete bisogno di nessuno che vi ammaestri.
Sì, esattamente.
Cosa intendeva esattamente? Questa è la domanda, poi ascolto per radio.
Sì. Le due osservazioni sembrano contraddirsi, no? Come altri passi del Vangelo, ma se le prendiamo con altri passi poi non si contraddicono più. Quando il Signore chiede questo, quando dice che avremo l'assistenza in fondo dello Spirito Santo, no? Che anche i bambini, gli anziani profeteranno e che avranno una conoscenza di Dio particolare, che evidentemente non hanno in quel momento lì, non dice nello stesso tempo che non abbiamo bisogno di essere aiutati, di essere guidati, di essere illuminati. D'altra parte la Chiesa è proprio la compagnia di uomini vulnerabili, peccatori che si aiutano nel loro cammino verso Dio. E credo che l'assistenza dello Spirito Santo sia il dono più grande che Gesù fa alla sua Chiesa, no? Ma appunto è anche un dono dello stesso Spirito Santo essere istruiti interiormente attraverso le parole di una persona che noi ascoltiamo e ci istruisce interiormente. Quindi questa istruzione interiore che fa dire a Gesù non avrete bisogno di maestri, non intende eliminare persone autorevoli oppure che possono aiutarci a camminare verso Dio, ma intende fare a meno, diciamo così, di quei rapporti esterni che ci mettono, diciamo così, in uno stato di inerzia spirituale, perché magari ci attendiamo tutto dagli altri, mentre invece anche un aiuto di un maestro esterno, come direbbe Sant'Agostino, un maestro che parla alle orecchie fisicamente, diciamo che tu senti fisicamente, in realtà va ad accendere il tuo maestro interiore, quindi è sempre il maestro interiore colui che ti fa crescere, ma il maestro interiore è veicolato anche da parole, da un maestro, da un colloquio esterno. Il maestro interiore ha sempre bisogno di una verifica, è il maestro interiore che fa crescere, ma il maestro interiore non può svilupparsi senza un rapporto fraterno, senza un rapporto anche, diciamo così, un'armonia con il mondo che ci sta accanto e anche con la scelta di persone che per noi sono persone autorevoli, no? Fermo restante, come abbiamo detto prima, che molti santi, per esempio, non hanno avuto direttore spirituale come Teresina di Lisieux, tantissimi grandi santi non lo hanno avuto perché è sempre il Signore che in fondo guida appunto un'anima, ma hanno avuto tante persone che sono state significative in ogni caso. Grazie Marianna.
Pronto?
Sì,
pronto?
Buonasera.
Sono Irma. Senta, caro, senta, io posso dire questo, io faccio un cammino nella comunità, ho il direttore spirituale e tutto quanto, però adesso, un anno fa mi ha detto, adesso mi sono confessato e così io ti ha perdonato, però adesso devi pagare le conseguenze, perché ho avuto un vissuto tragico io, perché ormai è 30 anni che faccio un cammino, pronto? Sì?
Sì, l'ascolto, l'ascolto signora.
Ecco, le conseguenze è pagare le conseguenze del peccato, che è il peccato che è stato, che è il peccato che è strutturato dentro di me, quindi è queste le conseguenze?
Ma non mi sembra che, penso che abbia voluto dire questo, ecco.
Allora non l'ho capito io, cioè, cosa vuol dire le conseguenze? Le conseguenze? Le conseguenze? Le conseguenze di un vissuto, no, il Signore mi ha perdonato, allora le conseguenze cosa sono? Ho capito male io allora?
Ecco, dunque, non posso dire più di quello che, ecco, tenterò di dirle, Irma, perché appunto credo che le conseguenze non siano tanto, diciamo, peccati ancora non perdonati, oppure conseguenze così negative che ci impediscono di fare un cammino, piuttosto le conseguenze saranno l'accettazione dei nostri limiti, l'accettazione del nostro cammino che abbiamo deciso di fare, accettando anche i nostri limiti, appunto. Le conseguenze sono, ogni peccato lascia sicuramente un ricordo del peccato commesso, però non dobbiamo dimenticare che i peccati vengono perdonati dalla misericordia di Dio e che ogni peccato nello stesso tempo è anche un grandissimo aiuto, è un tuffarsi nella misericordia di Dio. Dio ci perdona nella sua misericordia, quindi penso che ci sono conseguenze non solo negative dopo il perdono, dopo la riconciliazione, anzi penso che spesso la molla per continuare, per crescere nell'amore verso Dio è proprio una buona confessione, è proprio sentirsi perdonati da Dio. Credo che le conseguenze in questo caso, che voleva dire il confessore, erano piuttosto il fatto che siamo persone ferite dal peccato e che se anche siamo stati perdonati dobbiamo sempre riconoscere che siamo limitati, siamo creature e abbiamo bisogno di non dimenticarlo mai, onde evitare appunto delle illusioni spirituali. Grazie Irma. Bene, allora un caro saluto, vi saluto, saluto a tutti i cari radioascoltatori e ci sentiamo così a settembre. E vi invito anche a leggere il capitolo sesto delle confessioni, visto che in questo periodo avremo la festa di Sant'Agostino il 28 agosto, che potrà illuminarci appunto su questo di cui abbiamo parlato questa sera. Grazie, a presto.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.